non sanno la differenza tra un fisso e un variabile e vanno a catel Bitcoin. Ma se vi fregano, vi sta bene.
Che i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Jerry Lewis, giusto?
Giusto, cara Debora, giusto. Bentornata qui in Viale Sarca 223.
Grazie.
Negli
Fatto
studi.
Questa bella trasferta romana. No. Con tutti i ritardi dei treni che, come al solito, devono accompagnarmi in ogni mio spostamento.
Ma
perché se no porto sfortuna se io arrivo puntuale.
Sì, però dovremmo parlarne con i gestori del servizio. Adesso sai che entreranno anche le ferrovie francesi. Potremmo già mandare loro. Vi segnaliamo in anticipo le trasferte.
Non
di
voglio
Deborah.
Essere polemica, però all'andata c'era stata la email che aveva preannunciato un ordigno su un treno e quindi tutta bloccata a Firenze. E vabbè. Ieri non si sa che cosa sia successo. A me è andata bene, sono tornata a Milano con 20 minuti di ritardo. Alla collega Elena Ligios è andata un po' peggio perché ha accusato 2 ore di ritardo. Cioè, il tabellone alla stazione Termini era un campo di battaglia. Poi
ecco.
Non si sa mai che cosa succede. Comunque tutti ad arrivare o a partire con ore e ore di ritardo. Non lo so. Vabbè.
Bene, invece a vantaggio dei più giovani all'ascolto, il ticchettio che sentivate accompagnare gli archi dell'orchestra è... Grazie Pietro.
Vabbè.
Pietro Lacorte, puntualissimo.
Sempre pronto.
Ecco, questo ticchettio è quello di un oggetto
ascoltatelo
che
bene.
Era chiamato macchina da scrivere. E adesso chiaramente non si sente più questo tipo di rumore, però allora appunto aveva questo ticchettio abbastanza forte, abbastanza presente, ed è stato anche utilizzato per appunto addirittura questo arrangiamento, una gag comica di un comico statunitense, Jerry Lewis.
Perché abbiamo scomodato questo brano di questo film? Cosa è successo negli Stati Uniti ad una grande banca, Wells Fargo? Ha deciso di licenziare alcuni dipendenti, una decina, dopo aver indagato sulle accuse di lavoro simulato. Questi dipendenti, tutti appartenenti ad una divisione speciale, l'unità Wealth and Investment Management, sono stati appunto rimossi dalla loro posizione dopo aver esaminato da parte della banca le accuse di simulazione di attività di tastiera che creavano l'impressione di un lavoro attivo.
Ecco, adesso io non vorrei dire, ma questo qui rischia di essere un pericoloso precedente per molti di noi. Cioè, non è che stando alla tastiera uno può giustificare il fatto che sta lavorando. Cioè, magari Pietro sì, con tutte le sue tastiere che ha davanti per la regia, sicuramente lo giustifica. Magari altri che svolgono altri lavori, attenzione, ecco, io ve lo dico, in America, negli Stati Uniti già hanno messo in dubbio che possa esserci del lavoro simulato.
Quindi non fate i leoni da tastiera, che in realtà sono un altro fenomeno, ma anche in questo caso perché se l'azienda vi pizzica che fate finta di pigiare i tastini e poi non producete alcun risultato, fate attenzione perché potreste essere anche rimossi dalla vostra posizione professionale. Allora, di che si parla oggi? Concludiamo in bellezza questa settimana parlando di banche da vari punti di vista.
Parlandone magari anche non benissimo, nel senso che ci occupiamo di questioni problematiche che riguardano le banche, non ci riferiamo ai corsi di borsa che peraltro non sono stati brillanti questa settimana.
No, esatto, diciamo che la settimana si avvia a chiudere con un bilancio anche abbastanza pesante per l'Europa. Milano adesso -1,59%, già ieri -2%, insomma l'esito del voto europeo lo stiamo ancora pagando pesantemente.
Però noi oggi vi vogliamo parlare di nuovo dei crack bancari e delle banche risolte, perché c'è una nuova puntata, perché il Consiglio di Stato, cioè il secondo grado della giustizia amministrativa, accogliendo una tesi di un'associazione dei consumatori, ha riammesso al fondo indennizzo risparmiatori delle domande di indennizzo che erano state in precedenza escluse. La cosa, diciamo, più sconcertante è che il Consiglio di Stato ha riconosciuto che le domande non erano state assolutamente esaminate, anche invece avrebbero dovuto esserlo. Vabbè, comunque ne parleremo in dettaglio con l'avvocato Corrado Canafoglia, che è il legale dell'Unione Nazionale Consumatori, associazione che ha seguito questa vicenda giudiziaria. Poi?
Nella seconda parte della trasmissione invece ritorneremo sull'attività dell'arbitro bancario finanziario. Risolve alternativamente le controversie fra consumatori e banche, arrivando ad una sorta di conciliazione. È stata presentata nei giorni scorsi la relazione annuale. Noi ne abbiamo già dato qualche anticipazione con i punti salienti della relazione di quest'anno. Aumentano purtroppo le truffe, sono ritornate di nuovo ad essere esaminate al vaglio dell'arbitro bancario molte situazioni appunto denunciate dai consumatori che riguardano prestiti, cessione del quinto dello stipendio, della pensione, e quindi sulle novità di quest'anno ritorneremo tra poco con la dottoressa Margherita Cartechini, capo servizio arbitro bancario finanziario di Banca d'Italia. Nel corso dello scorso anno i clienti, vi do una cifra tanto per anticiparvi già qualcosa, i clienti che si sono rivolti all'arbitro si sono visti restituire dagli intermediari nel complesso oltre 12 milioni di euro. È un arbitro che funziona molto bene, in realtà è un arbitro particolare perché sono molti arbitri sul territorio, non esiste una figura univoca, diciamo unica a Roma, ma in realtà ci sono molti organismi appunto sparsi sul territorio ai quali territorialmente parlando poi i consumatori si possono rivolgere. Per cui per tutto questo, per tutti questi argomenti possono essere sicuramente commentati anche dai nostri ascoltatori.
800 24 00 24, consueto numero verde per intervenire in diretta, e 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Andiamo con un breve ma intenso giornale radio del risparmio, e non solo del risparmio.
Ta-na-na-na, amore, i soldi, ta-na-na-na-na-na.
Sì, mi viene già da ridere perché questa mattina Mauro sta provando a decifrare un po' come i geroglifici della stella di Rosetta, della quale ha parlato a lungo il nostro Alessandro Milan, una circolare dell'Agenzia delle Entrate che è stata diramata proprio ieri con una novità importante che riguarda tutte quelle persone che hanno sfruttato il bonus 110%, magari per ristrutturare una seconda casa, adesso la vorrebbero rivendere, ma c'è una bella sorpresa, ma non l'anticipo.
No, bella. Ecco, mi permetto solo di correggerti sul bella perché dipende dai punti di vista. Bella magari per il ministro Giorgetti, questo sì.
Allora, la prima notizia la do io, ritorniamo ancora sulle tematiche bancarie. Abbiamo già segnalato nei giorni scorsi come l'antitrust, l'autorità garante del mercato e della concorrenza, abbia chiuso l'istruttoria nei confronti di Banca Intesa San Paolo e Isybank, la banca digitale del gruppo, accettando gli impegni proposti dalle due società che consentono, dice l'antitrust, di rimuovere i profili di possibile scorrettezza individuati. Che cosa era successo? Lo sapete bene, ad un certo punto lo scorso anno, con due momenti e due passaggi temporalmente parlando appunto differenti, in due tranche Banca Intesa San Paolo aveva trasferito presso Isybank, appunto la banca digitale, diverse migliaia di clienti particolarmente digitalizzati, quindi particolarmente operativi dal punto di vista digitale, senza però fare una comunicazione che fosse stata ritenuta sufficientemente chiara nei confronti di questi clienti. Poi, una volta avvenuto il passaggio, appunto una volta avviate anche tutte le procedure di chiarimento, diciamo, da parte dell'antitrust, alla fine la banca ha deciso di così dare delle promesse di aggiustamento del tiro per quello che riguarda la comunicazione nei confronti della clientela. L'antitrust si è detta soddisfatta degli impegni assunti dalla banca. Proprio in questi giorni la banca stessa ha comunicato, anzi ha espresso una propria posizione appunto nei confronti del mercato. Un portavoce di Intesa San Paolo ha commentato la decisione dell'antitrust sostenendo così: siamo lieti che sia stato riconosciuto l'impegno del gruppo e della nostra banca volto a rispondere positivamente alle osservazioni giunte dall'autorità. Questo importante risultato è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l'autorità stessa per l'obiettivo comune di mantenere al centro l'ascolto dei clienti e garantire il miglior servizio rispetto alle loro esigenze. Isybank, dice ancora la banca, proseguirà nello sviluppo di un'offerta innovativa di qualità, arricchita da nuovi prodotti. Intesa San Paolo conferma la centralità della tecnologia nell'ambito del piano di impresa, che prevede investimenti significativi per una leadership in Europa anche nel campo dell'innovazione. Insomma, ci sembrava corretto dare anche la posizione della banca rispetto alla chiusura dell'istruttoria dell'antitrust.
Di tutt'altra materia invece vi devo segnalare io che c'è la circolare numero 13 diramata ieri dall'Agenzia delle Entrate. Allora, era una circolare molto attesa. Oggi sul Sole 24 Ore ne scrivono dottamente, vi viene proprio da precisare, Giuseppe Latour e Giovanni Parente, spiegandone ampiamente i contenuti. La circolare ovviamente è reperibile sul sito delle Entrate e sostanzialmente riguarda questa nuova tassazione che colpisce chi vende in un diciamo non prima dei 10 anni dall'avere svolto degli interventi con il superbonus un immobile. C'è una nuova tassazione che è stata introdotta dalla legge di bilancio, una tassazione che opera dal 1° di gennaio. Per farvela molto molto semplice, se possedete una seconda casa e nel condominio di questa seconda casa sono stati fatti dei lavori con il superbonus, solo il superbonus, non altri bonus tipo il bonus facciate piuttosto che bonus con percentuali inferiori, quindi parliamo solo del 110%. Dicevo, possedete questa seconda casa, il condominio ha fatto i lavori per il superbonus, ebbene la cessione di questo immobile viene colpita nei 10 anni successivi ai lavori effettuati da una imposta del 26% che grava sulla differenza tra il costo di acquisto di quell'immobile e quanto si ricava dalla vendita. Non so quanto sono stato chiaro e quanto confuso le idee, Deborah, però
lo scopriranno coloro che hanno una seconda casa ristrutturata, magari hanno fatto il cappotto termico con i benefici del 110%, adesso si accingono a venderla, vedrai che lo scopriranno presto.
Ecco, preciso, se qualcuno invece ha poi portato il superbonus in detrazione, cioè l'ha trattenuto nella sua personale dichiarazione dei redditi, non c'è stata cessione del credito, non c'è stato sconto in fattura, allora questo tipo di prelievo non opera. Era una circolare molto molto attesa perché appunto si voleva capire come e quanto colpisse questa nuova imposta. Diciamo che insomma,
non è bella, come mi dicevi prima, hai ragione, non è una bella circolare.
No, è una circolare che era attesa e era anche temuta, mi viene da dire, e avevamo i nostri motivi.
Adesso, caro Mauro, rimettiamo indietro le lancette dell'orologio al novembre del 2015. È stato l'anno, anzi è stato il mese, l'anno in cui il sistema bancario italiano ha sperimentato sulla sua pelle il bail-in, cioè la procedura di risoluzione delle banche in difficoltà finanziaria. In quel periodo, lo ricorderete bene, 4 banche italiane sono state messe in risoluzione: Banca dell'Etruria, Banca Marche, le casse di risparmio di Ferrara e di Chieti. Allora, senza stare a ricordare tutto quello che successe, ad un certo punto gli azionisti di queste banche furono azzerati e quindi praticamente andò a zero il loro investimento in azioni di queste banche, mentre si trovò una strada, furono completamente tutelati i correntisti, mentre si trovò un'altra strada appunto per gli obbligazionisti subordinati di queste banche. Ad un certo punto, per tutelare questi risparmiatori, venne creato un fondo ad hoc, il FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori, a cui si poteva naturalmente fare ricorso se si rispondevano a determinati requisiti. Adesso toccherebbe veramente rifare tutta una puntata per ricordare il dettaglio anche di quella parte, di questa grande operazione, però nella sostanza rimasero fuori molti risparmiatori perché o avevano presentato tardi la domanda, o perché l'avevano presentata incompleta, o perché appunto le domande furono respinte dal Ministero dell'Economia. E qua è il punto al quale vogliamo arrivare in questo primo approfondimento di oggi.
Perché, se capisco bene, ma ora chiediamo conferma all'avvocato Corrado Canafoglia, le esclusioni che sono state operate dal Ministero dell'Economia non erano tutte adeguatamente motivate, o almeno così ha ritenuto il Consiglio di Stato esaminando quanto voi avete promosso. Canafoglia, che è il legale dell'Unione Nazionale Consumatori, al quale diamo il benvenuto a Due di Denari. Benvenuto.
Grazie per l'invito, buongiorno a voi.
Quindi la ricostruzione che abbiamo fatto, Deborah ed io, è corretta, cioè sostanzialmente alcune domande sono state escluse ma senza una adeguata valutazione.
Assolutamente sì, il Consiglio di Stato, con delle recentissime sentenze, sono circa una ventina su ricorsi che sono stati proposti addirittura dal MEF contro una sentenza del TAR Lazio che aveva già dato ragione ai risparmiatori, gli dice in maniera precisa, cito il testo: se la commissione tecnica avesse esaminato l'istanza di rimborso, avrebbe potuto verificare la venuta allegazione dei documenti e delle note illustrative. E quindi praticamente
avvocato, mi scusi, solo una precisazione: non è che dice se il MEF avesse analizzato meglio le pratiche presentate. No, proprio se proprio l'avesse analizzato, cioè gli dice non avete letto niente.
Non le avete lette, così gli dice. Così la brutalità, avvocato. Non vorremmo mancare di rispetto a tutta la vicenda giudiziaria.
Sì, ma guardi, infatti non è una questione di fioretto, ma più di scimitarra. Tanto è vero che continua il Consiglio di Stato dicendo: il TAR Lazio ha giustamente acclarato e stigmatizzato la carenza e lacunosità dell'istruttoria posta in essere dagli organi deputati, cioè la commissione tecnica valutatrice del MEF e CONSAP. Cioè, in altri termini, gli erano stati prodotti dei documenti e non era onere dei risparmiatori, perché il Consiglio di Stato dice: guardate, che era la commissione che avrebbe dovuto prendere i documenti di queste famose violazioni massive che erano sotto gli occhi di tutti, ma nonostante ve l'abbiano prodotte, allegate, non le avete neanche lette e avete rigettato le istanze di rimborso a questi risparmiatori che sono incappati in quei crack.
Tra l'altro, avvocato Canafoglia, vabbè, lei è marchigiano, adesso lo sottolineo, non per campanilismo personale, ma solo per segnalare che conosce molto bene la vicenda, perché ha scritto moltissimi risparmiatori incappati nella risoluzione di Banca Marche, ma poi le sono piovute addosso anche cause di correntisti e di obbligazionisti ed azionisti delle altre tre banche risolte. Di che numeri peraltro stiamo parlando? Perché adesso ci siamo anche un po' persi nei meandri delle cifre. Quanti sono rimasti fuori e a questo punto che prospettiva si riapre per coloro, per codesti?
Allora, i numeri sono questi. Innanzitutto ci sono anche le banche venete in questa questione.
Ah, ecco.
Perché non solo anche le banche venete. Sui 500.000 azionisti e obbligazionisti truffati o incappati in questi crack, oltre 150.000 hanno richiesto l'indennizzo, quindi non hanno creduto tutti alla possibilità di accedere, ma ne sono rimasti fuori circa 5-6.000. Allora, queste sentenze che sono uscite con il Consiglio di Stato sono, diciamo, la punta di ariete o la punta di diamante, sono coloro che hanno creduto in un ricorso e hanno ottenuto il risultato. Adesso, per quanto riguarda costoro, noi andiamo avanti, diremo: guardate, la Commissione incomincia, la CONSAP e il MEF incomincia a pagare, perché questo è quello che dice il Consiglio di Stato. Certo è che si apre adesso un capitolo per tutti coloro a cui è stato rigettato la richiesta di indennizzo, perché il problema è per tutti uguale. Cioè, fondamentalmente la Commissione, dice il Consiglio di Stato, non ha lavorato come avrebbe dovuto lavorare.
Ma loro devono riazzerare la loro presentazione, oppure, visto che comunque hanno già presentato tutta la documentazione che prova la sussistenza della violazione massiva, come si chiama appunto in termine tecnico, è sufficiente quello che hanno già fatto e cioè deve essere solamente l'impegno, diciamo, da parte del Ministero di riguardare questi documenti, oppure devono, secondo lei, da zero ripresentare tutto attraverso l'ausilio di voi avvocati? Cosa succede?
Allora, intanto tutta la documentazione che è stata depositata sta lì, quindi io quello che suggerisco: venga fatta un'istanza in autotutela nei confronti della Commissione, citando chiaramente le sentenze del Consiglio di Stato e chiedendo alla Commissione di riaprire quelle pratiche e di adeguare la valutazione eventualmente negativa a quello che è il principio che ha dettato il Consiglio di Stato. In altri termini, chiamate e scrivete ai risparmiatori che sono incappati nei rigetti, scrivete alla CONSAP e alla commissione valutatrice, ma è meglio la CONSAP che al Ministero, dicendogli: riaprite la valutazione perché non le avete lette, e quindi chiedete in autotutela di poter essere indennizzati. Quindi non aspettate che il Ministero o la commissione si muovano per conto loro, perché non lo faranno.
Certo, siamo a quasi vicini ai 10 anni dalla vicenda, quindi piano,
queste banche neanche ci sono più, esatto, infatti.
Qualcuno chiede: ma è la Popolare di Bari che fu una sorta di antesignano di tutte le vicende successive? No, non era interessata da questo percorso di indennizzo?
No, non era interessata a questo percorso, perché in realtà quello che fu applicato per queste banche, cioè quelle del Centro Italia e le Venete, le quattro centrali delle Venete, è stato a nostro avviso un esperimento per capire come doveva essere applicato il bail-in. Applicato malissimo in quel caso. Nel caso della Banca Popolare di Bari si seguì appunto una strada completamente diversa, tant'è vero che adesso pendono di fronte al tribunale una serie di filoni di processi penali, sono 3 o 4, se non ricordo male, noi siamo costituiti per tanti azionisti, e ci sono anche diverse azioni di natura civile sul concetto della liquidità delle azioni, dicendo ma ancora siamo in sede di primo grado in quel caso là. Mm-hmm. Però Banca Popolare di Bari non rientra in questa fase.
Certo, allora quindi concludiamo, avvocato Canafoglia, con un messaggio operativo agli ascoltatori interessati ad una domanda per ottenere rimborso da parte del FIR, ma respinta dalla commissione tecnica valutatrice istituita dall'MF perché giudicata inadeguata, incompleta, o chi più ne ha più ne metta. Adesso, agendo in autotutela, la documentazione ancora depositata, questi risparmiatori, questi consumatori possono riprovare di nuovo a bussare alla porta appunto del MEF per risvegliare la loro pratica. Nella sostanza possiamo dire che si può agire così, oppure non lo so, c'è un'altra strada che voi suggerite?
Noi suggeriamo: mandate una PEC al MEF e alla Commissione, quindi a Consap, chiedendo che vengano riaperte immediatamente le istruttorie e si adeguino a quelli che sono i principi dettati in queste sentenze che sono pubbliche su quello che è il sito istituzionale del Consiglio di Stato. Quindi sono state pubblicate dal 5 giugno fino a ieri, fondamentalmente, quindi fino al 12-13 di giugno. Andatevele a leggere e scrivete e chiedete che vengano riaperte.
Bene.
Bene, che come diceva un mio professore del liceo, non è un intercalare, non è un giudizio, ma è un intercalare.
Bene, ma non benissimo. Grazie.
Allora, grazie all'avvocato Corrado Canafoglia, legale dell'Unione Nazionale Consumatori. Quindi la vicenda, insomma, del FIR, del Fondo di Indennizzo degli Risparmiatori, non è ancora finita. Non è ancora detta l'ultima parola, non è ancora stato risarcito l'ultimo avente diritto.
Macchina da scrivere o macchina per scrivere? Perché hai visto che qua noi abbiamo fatto partire il dibattito del giorno.
Sì,
no?
Sulla la preposizione del giorno. Giorno è il da e il per. Devo dire che si può dire in tutti e due i modi, non lo dico io, lo dice la Treccani, e addirittura, perché sono andato a controllare, ho detto tutti possono sbagliare, io per primo, la Olivetti nel 1929 già aveva scritto macchina da scrivere. L'ho trovato su internet e San Google, protettore degli ignoranti, quale io sono.
Allora, invece io voglio rispondere all'ascoltatore o all'ascoltatrice, non so chi sia, mi pare che si chiami Marilena, che scrive: Rosciani, quando può dire male alla gente onesta che ha ristrutturato, gode. Io veramente sono sbigottita da questo messaggio. Perché
noi stavamo parlando di una circolare.
Proprio il non veramente mai capire lo spirito di quello che diciamo è agghiacciante, questa vostra interpretazione dei nostri commenti, che non esistono, perché non ho mai detto una cosa del genere, mai.
Anzi, il problema è che volevamo proprio mettere sull'avviso: attenzione, se il vostro condominio è stato interessato all'utilizzo del super bonus, attenzione, perché in caso di che non sia la vostra casa, la vostra prima casa, la casa dove risiedete, allora lì potreste essere soggetti a questa nuova imposta, a questa nuova fattispecie, come dice la circolare 13.
E questi sono i famosi leoni da tastiera che battono sui tastini delle loro tastiere a vuoto, inutilmente. Bene, con la polemica del giorno posso fare la borsa?
Ma certo, le borse.
10 e lode, come sempre.
Grazie.
Come tutte le mattine, vi trovo di una preparazione ad adamantina.
Borse in diretta.
Continua a peggiorare l'andamento delle borse europee. Milano ritocca di nuovo un calo di 2 punti percentuali in questo momento e scivola sotto i 33.000 punti a 32.928 in questo momento. Un calo diffuso anche sulle altre piazze, un'altra volta l'epicentro delle vendite. Eppure Parigi meno 1,94%, Francoforte meno 0,8%. Una settimana davvero di reazione molto negativa all'esito delle urne dello scorso weekend, nonostante il recupero che i mercati avevano provato a fare mercoledì in concomitanza con la pubblicazione del dato migliore delle attese sull'inflazione americana. Ebbene, questo spunto positivo è durato pochissimo. Di nuovo vendite diffuse su tutte le banche, lo spread BTP e Bund si alza ulteriormente a 153 punti in questo momento. I titoli peggiori, con un calo di 4 punti, Monte dei Paschi e Leonardo, meno 3,5 punti per Unicredit e Biperbanca, meno 3 per Stellantis, di Assoli meno 2,8 per Intesa, Banco BPM meno 2,5 per la Popolare di Sondrio. In positivo in questo momento solo 3 titoli: Amplifon più 1,49, Saipem più 1,43, Campari più 0,7%. È tutto.
Due di denari.
Thank you. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, lunedì scorso a Roma sono state presentate le relazioni, sono due, adesso vi spiegheremo perché, annuali sull'attività dell'arbitro bancario finanziario di Banca d'Italia. Nel 2023 questo organo si è confermato uno strumento molto importante a disposizione di tutti quei consumatori che hanno qualche contenzioso appunto con la propria banca, quelli che possono essere gestiti. Sono molte le materie, sono molte, e nel complesso lo scorso anno i clienti che a seguito di un contenzioso risolto positivamente grazie all'intervento dell'arbitro si sono visti restituire dagli intermediari nel complesso oltre 12 milioni di euro. Sentiamo quali sono i punti di forza della relazione di quest'anno e dell'attività del 2023 svolta dall'arbitro. Abbiamo interpellato la dottoressa Margherita Cartechini, capo servizio tutela individuale dei clienti della Banca d'Italia, dei clienti Banca d'Italia, non dei clienti della Banca d'Italia. Dottoressa Cartechini, bentornata a Due di Denari, perché non è la prima volta che si trova ad interagire con noi. Eccoci, buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito, è sempre un piacere.
Grazie. Mauro.
Diciamo che questo strumento di soluzione alternativa delle controversie, appunto l'arbitro bancario finanziario, effettivamente piace ai clienti, che spesso anche ne trovano soddisfazione, perché secondo la relazione nel 2023 c'è stata una restituzione complessiva da parte degli intermediari ai clienti che appunto si sono rivolti all'arbitro di oltre 12 milioni di euro, e nel 62% dei casi, leggo sempre dai dati più rilevanti di quanto avete presentato, le decisioni sono state a favore dei clienti. Ecco, vorremmo capire cosa avete notato nelle tendenze di reclamo. Ci sono casi, fattispecie che sono diventati più importanti, meno importanti, più ricorrenti? Sappiamo che ad esempio la cessione del quinto è tornata a crescere.
Sì, è esattamente come dice lei. Nel 2023 sicuramente l'ABF si è confermato un importante strumento di tutela. I numeri che lei ha citato ci dicono che i clienti hanno ricevuto soddisfazione dall'arbitro nel 60% dei casi, e che sono stati restituiti 12 milioni di euro. Se parliamo poi degli importi restituiti dal 2015 ad oggi, la cifra ovviamente è ancora più alta e parliamo di 160 milioni di euro. Certo, poi i numeri, che gli importi che concretamente vengono restituiti ai clienti sono mediamente contenuti, ma sicuramente rilevanti per nelle relazioni banche clienti. Parliamo in media di 2.800 euro. Parlando invece delle materie che sono oggetto di contenzioso, sì, le confermo che quest'anno c'è stata una ripresa del contenzioso in materia di cessione del quinto dello stipendio, che invece negli anni precedenti aveva subito un calo, diciamo così. E questa dinamica è però legata all'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, perché dopo il calo che c'era stato nel 2022 legato alle modifiche normative che avevano limitato la rimborsabilità dei costi stipulati prima di una determinata data, parliamo di luglio del 2021, dall'inizio del 2023, anche a seguito di un pronunciamento della Corte Costituzionale che ha invece riconosciuto il diritto a tutti i clienti, indipendentemente dalla data di stipula del contratto, c'è stato un ulteriore aumento, una ripresa dei ricorsi. Un'altra particolarità la possiamo individuare invece nel calo dei buoni fruttiferi postali. Anche qui questa dinamica è molto particolare, perché è legata all'evoluzione del quadro giurisprudenziale in questo caso. Per una serie particolare di buoni postali fruttiferi c'è stato un allineamento da parte dei collegi agli orientamenti della Corte di Cassazione, e quindi questo ha determinato un calo dei ricorsi in relazione all'esito sfavorevole in questo caso ai clienti.
Sì, perché lo ricordiamo brevemente, noi ci siamo occupati diverse volte a Due di Denari, diciamo che la Corte di Cassazione ha chiuso, rispetto ad alcune interpretazioni che erano particolarmente favorevole ai ricorrenti e ai sottoscrittori, che lamentavano la mancata indicazione della scadenza della decorrenza del buono fruttifero. E inizialmente appunto questo aveva dato origine a diversi ricorsi conclusi vittoriosamente, poi la Cassazione invece è stata più severa, per così dire, nel leggere la norma. Questo giustifica. Ho visto che invece, scusami Debora, ma sai che il mio cuore è molto attento a questo aspetto, sono aumentate e non di poco le segnalazioni che riguardano truffe. E qui, insomma, diciamo che questo è particolarmente difficile anche da decifrare, perché la truffa, dicono i giuristi, è un reato che si basa sulla cooperazione tra il truffatore e il truffato. Non sempre il risparmiatore truffato riesce ad avere risarcimento dall'intermediario.
Allora, la materia del contenzioso che è legata alle truffe sui pagamenti elettronici continua ad essere rilevante, esattamente come dice lei, ed è una materia che era iniziata a crescere moltissimo dopo la pandemia, perché la pandemia aveva favorito una maggiore diffusione dell'utilizzo proprio degli strumenti di pagamento elettronici, spesso però in assenza di adeguate conoscenze sulle cautele che devono essere adottate nel loro utilizzo. E nell'ultimo anno, se andiamo a vedere proprio i ricorsi in materia di truffe, quindi di utilizzi fraudolenti su strumenti di pagamento, vediamo che c'è stato
Che è successo?
Abbiamo perduto il collegamento.
Niente, Roma in questo periodo è un po' problematica. Anche io ieri ogni tanto andavo e venivo dal collegamento.
Milano-Roma, guarda, facciamo così.
Dottoressa Cartecchini, no, ce l'abbiamo. Però.
Abbiamo quella recuperata.
Ce la fai in un minuto, dottoressa Cartecchini, a chiudere il suo ragionamento, perché andiamo in pausa, poi ritorniamo con lei?
Sì, assolutamente. E l'arbitro in questi casi ha dato ragione al cliente nel momento in cui i presidi di sicurezza adottati dagli intermediari erano coerenti e allineati a quelli previsti dalla normativa, e il comportamento adottato dall'utente non era gravemente colpevole. Quindi è importante anche andare a vedere il comportamento del cliente, che non deve cedere le proprie credenziali di accesso, e nell'arbitro fa diverse distinzioni a seconda della maggiore o minore insidiosità proprio della truffa.
Allora sì, poi su questo in realtà, come Debora, ce ne occupiamo anche al Serpente Corallo, alla squadra antitruffa Serpente Corallo. Torniamo tra un istante, se volete segnalarci casi in cui vi siete poco incontrati con il vostro intermediario, con la vostra banca. I numeri sono quelli abituali: 800 24 00 24, oppure 349 238 6666, se volete mandarci messaggi WhatsApp o SMS. Adesso traffico.
Avasione se sende.
Due di denari.
Stiamo conversando questa mattina con la dottoressa Margherita Cartecchini, capo servizio tutela individuale dei clienti Banca d'Italia, perché ad inizio settimana a Roma sono state presentate le relazioni annuali sull'attività dell'arbitro bancario finanziario di Banca d'Italia. Perché le relazioni annuali? Perché da una parte abbiamo il bilancio dei ricorsi che vengono fatti all'arbitro bancario finanziario, appunto per risolvere dei contenziosi con il proprio intermediario, dall'altra parte viene presentato anche il cosiddetto bilancio degli esposti. Dottoressa Cartecchini, che differenza c'è fra un ricorso all'arbitro bancario e un esposto che si può presentare alla Banca d'Italia? Perché due relazioni separate?
Allora, sono entrambi il ricorso all'arbitro e l'esposto strumenti di tutela che sono disponibili a tutti i cittadini, facili da attivare, sostanzialmente gratuiti per quanto riguarda l'arbitro, e sicuramente efficaci, e sono strumenti che tutti noi abbiamo nella cassetta degli attrezzi. Ma come diceva giustamente lei, sono diversi. Attraverso l'arbitro bancario finanziario si ottiene una decisione da parte di un sistema esterno, stragiudiziale, alternativo alla giustizia civile, che decide, quindi è il collegio dell'arbitro che decide chi ha ragione o chi ha torto sulla base della documentazione che viene presentata dalle parti. Viene attivato un contraddittorio tra ricorrente e banca o finanziaria, e alla fine il collegio giudicante decide chi ha ragione e chi ha torto. Attraverso l'esposto invece i cittadini possono presentare una segnalazione su problemi, qualcosa che non va nelle relazioni banche-clienti relativamente alla al proprio rapporto contrattuale che riguarda servizi bancari, finanziari o di pagamento. In questo caso la Banca d'Italia non può decidere nel merito come fa il giudice o come fa l'arbitro bancario finanziario, ma facilita la relazione con la banca, trasmettendo l'esposto alla banca, chiedendo alla banca di rispondere puntualmente in maniera chiara, in tempi rapidi al cliente. Quello che mi fa piacere dire è che nonostante attraverso l'esposto noi non riusciamo a decidere concretamente la controversia, e la relazione ci dice che nel 50% dei casi il cliente ha avuto soddisfazione attraverso l'esposto. E attraverso l'esposto, se posso proprio chiudere velocemente, vengono anche veicolate informazioni utili al cliente per conoscere meglio i propri diritti, ma per certi versi anche i propri obblighi nella relazione con le banche e con le finanziarie.
Allora, io parto da qui: arbitrobancariofinanziario.it. arbitrobancariofinanziario.it è il sito che si può utilizzare, che chiunque può utilizzare, ed è molto a misura di utente, per capire se abbiamo la possibilità di presentare un ricorso e come presentarlo. Vogliamo riepilogare i tratti più salienti, cioè si parte dal sito, io sono convinto di avere appunto una di non essere stato trattato correttamente.
Sono litigato con la banca.
Ecco, mi sono appiccicato con la banca, mettiamola così, parliamo un po' in modo molto colloquiale, e allora vado su arbitrobancariofinanziario.it e cosa faccio, dottoressa Cartechini?
Perfetto, c'è una prima di tutto dovrebbe ricordarsi di avere sotto mano il proprio documento di riconoscimento e la documentazione di supporto che riguarda la problematica che lei ha incontrato con la propria banca. C'è però un piccolo passaggio prima di andare sul sito per presentare concretamente il ricorso, che è la presentazione di un reclamo formale alla banca. Tutte le banche sono tenute ad avere un ufficio reclami e il cittadino prima di presentare un ricorso deve presentare questo reclamo. La banca è tenuta a rispondere, quindi deve contestare alla banca un comportamento che il cittadino pensa sia non corretto. La banca ha di tempo 60 giorni per rispondere, oppure 15 se per esempio riguarda un problema di truffe. A quel punto, se la risposta della banca non è soddisfacente oppure la banca non risponde, possiamo presentare il ricorso entrando nel sito www.arbitrobancariofinanziario.it, entrando poi nella schermata dove c'è il portale di accesso all'arbitro. E lì c'è una guida, un tutorial che guida passo passo la presentazione del ricorso. Quindi è davvero semplice. Al tempo stesso, in caso di difficoltà, c'è un numero verde che può essere attivato in qualsiasi momento e che attraverso il quale si può ricevere assistenza proprio per, certo, la presentazione del ricorso.
Ecco, la cosa importante, dottoressa Cartechini, è che comunque c'è un tempo molto chiaro entro il quale il consumatore deve avere una risposta da parte dell'arbitro, che sia positiva, che sia negativa. In ogni caso non aspetta un anno prima di ricevere un segnale.
Assolutamente,
ecco,
no?
Vero? Questo è importante.
Perfetto, i tempi sono molto rapidi e, come lei diceva giustamente, i tempi dello scorso anno sono stati 118 giorni, che rispetto alla durata media dei tribunali è una durata davvero molto molto contenuta. Non è necessaria l'assistenza di un legale, si può attivare in piena autonomia ed è sostanzialmente gratuito perché bisogna pagare solo 20 euro che vengono restituiti anche in caso di soddisfacimento anche parziale del nostro ricorso.
Le faccio ascoltare una testimonianza di un ascoltatore, sarà anche difficile credo commentarla perché adesso così in maniera estemporanea l'ascoltiamo, poi magari chiediamo all'ascoltatore di scriverci in privato, ma così un po' ad occhio leggendo l'anticipazione di quello che ci arriva, ve lo dico dopo quello che penso. Angelo da Roma, ci dica cosa è successo.
Lei fatto... Salve, allora io ho un familiare, un mio nipote che è disabile al 100% purtroppo, c'è una sentenza del giudice che nomina mia cognata come amministratrice di sostegno. L'abbiamo portato in banca e la banca ci ha negato l'accesso online ai servizi di home banking. Tutto questo è successo durante la pandemia, ma nella cosa del giudice, nella documentazione del giudice, mia cognata aveva diritto all'accesso online, certo, al conto di mio nipote. Abbiamo fatto ricorso all'arbitro, l'arbitro ci ha dato ragione, dopodiché dopo 2 settimane è arrivata una lettera dalla banca che ci ha chiuso il conto, quindi ci siamo dovuti rivolgere ad un altro istituto, certo, di credito.
Angelo, grazie per la sua testimonianza, dottoressa Cartechini. Qua potrebbe partire, non mi viene in mente, un esposto a questo punto per il comportamento della banca, oppure il fatto di aver fatto ricorso all'arbitro esclude la possibilità di fare un esposto successivo?
No, ha detto giustamente, è possibile presentare un esposto senz'altro.
Adesso qua la questione è chiusa, la banca ha chiuso il conto, però se non altro per principio.
Sì, senz'altro, e anche per le motivazioni che sono state addotte dalla banca. Sicuramente, come diceva lei, è importante conoscere il caso più da vicino e quindi invito anche l'utente a presentarci direttamente una segnalazione in modo tale da consentirci di approfondirla.
Certo.
Le decisioni dell'arbitro non sono vincolanti, non sono come le sentenze. I dati del 2023 ci dicono che sono state rispettate nel 94% dei casi, se escludiamo le materie sulle quali c'è una complessità del quadro normativo e giurisprudenziale, e c'è l'obbligo poi per le banche che non adempiono di pubblicare il loro inadempimento nella home page del loro sito.
È vero.
Quindi questo è sicuramente molto importante.
A volte questo è il deterrente, esatto, che
esatto,
in qualche maniera...
c'è una sanzione reputazionale. Comunque, ecco, mi invito l'ascoltatore sicuramente a scriverci anche a me direttamente.
Grazie.
Due di denari @radio24.it se volete, anche non solo Angelo ma anche altri ascoltatori,
possiamo mediare anche noi
la nostra casella postale. Debora,
abbiamo terminato.
E allora, buon fine settimana.
Anche a te, ci ritroviamo qua lunedì.
Volentieri.
Buon weekend a tutti.